organizzate dal Centro Culturale di Milano in collaborazione con l'Associazione Eosis. Questo incontro ha a tema la complessità, così come tutto il ciclo. Nella ricerca contemporanea la complessità è un tema d'obbligo. È un tema d'obbligo in ultima istanza perché noi stessi ci ritroviamo a essere un vertice di complessità. Complessità della nostra struttura biologica che condividiamo con le specie degli animali evoluti. Complessità del nostro cervello. Complessità anche del nostro cammino evolutivo. Tutte forme di complessità che la scienza contemporanea stanno rendendo sempre più estrema e più evidente. E così la complessità, dicevo, è un tema d'obbligo per la scienza contemporanea ed è anche il tema di questa sequenza di incontri, dei percorsi della scienza, intitolata Complessità, Semplicità e Bellezza. Siamo stasera al secondo incontro. L'incontro scorso è stato tenuto dal professor Paul Davis, un cosmologo che ci ha raccontato che il fatto che l'universo sia in grado di ospitare e di consentire la complessità è una cosa tutt'altro che scontata. La sua struttura, la struttura dell'universo, così come addirittura i valori delle costanti fondamentali sembrano essere in modo delicato sintonizzate in modo che la complessità sia possibile. Paul Davis ci diceva che per capire l'insorgere della complessità ancora ora manca qualcosa, e una possibilità è che esistano delle leggi della complessità, delle leggi che regolano le strutture complesse, che non sono banalmente riducibili alla somma dei fattori che li compongono. Ecco, proprio su quest'onda, sull'onda di questa ultima osservazione, abbiamo invitato questa sera a parlarci il professor Amos Mahitan, professore di fisica teorica alla SISA di Trieste, che affronterà proprio in un certo senso il tema delle leggi della complessità o di alcune leggi della complessità, così come il titolo dell'incontro di questa sera suggerisce: semplicità ed evoluzione dai fiumi alle proteine. Ecco, Amos è un appunto fisico teorico che per la prima parte, diciamo, della sua carriera si è dedicato a problemi di fisica statistica legati sostanzialmente alla materia inanimata, ma che da qualche anno si interessa invece di problemi di rilevanza biologica, e lo fa con certamente un forte interesse, un occhio particolare alle trasversalità, ai nessi segreti che connettono temi e problemi molto diversi, sistemi molto diversi, come titolo scelto per questa serata suggerisce. Ecco, questo atteggiamento, questa attenzione alla trasversalità è un atteggiamento culturale, è un atteggiamento personale che riteniamo molto affascinante, e per cui ho proprio piacere di presentarvi, di aver introdotto con queste poche parole il professor Amos Mahitan, che ci parlerà questa sera di semplicità ed evoluzione dai fiumi alle proteine.
Bene, ringrazio Tommaso che mi ha invitato e il centro che accoglie queste iniziative. Direi che la prima cosa da dire intanto è che i fiumi e le proteine hanno poco a che vedere l'uno con l'altro. Quello, diciamo, che li accomuna in questo percorso è, diciamo, il ruolo dominante che ha la geometria, il pensiero geometrico che ci sta sotto sia ai fiumi che alle proteine, come vedrete. E un'altra cosa che voglio sottolineare è, diciamo, quello che ha guidato, diciamo, il pensiero in tutti questi argomenti. Beh, intanto l'uomo ha sempre avuto la tendenza a farsi delle grandi domande sulle leggi della natura, e quello che di solito dai scienziati, filosofi fanno è si fanno delle domande molto importanti in generale e cercano delle risposte. Beh, qualche volta può essere molto istruttivo partire da delle risposte e vedere a quali domande corrispondono. Se questo non è un gioco di parole, bensì è proprio vedrete degli esempi durante questo, questa presentazione, in cui da delle risposte si cerca di vedere a quali domande possono rispondere. Però voi comunque potete fare delle domande e le risposte ci penso io. Vabbè, cominciamo. Tanto sapete, li vedete sempre alberi. Gli alberi sono delle strutture affascinanti e molto, molto belle, ci lasciano sempre abbastanza stupiti con il loro intrecce, però diciamo rappresentano delle strutture che non sono nient'altro che delle reti di trasporto che cercano di occupare lo spazio attorno per usufruire il meglio possibile della luce e inoltre c'è una gerarchia dal tronco ai rami eccetera sempre più fine. Vedremo che di alberi in realtà siamo pieni. Allo stesso modo anche le foglie che costituiscono l'ultima parte degli alberi, come le radici a loro volta, sono degli alberi loro stesse, e anche le foglie hanno, se ingrandite una parte della foglia vedete che c'è una rete di trasporto finissima, quindi si va proprio da cose millimetriche a cose gigantesche di centinaia di metri in cui si sviluppano queste reti. Questo per esempio è un'immagine da satellite del fiume Niger. Vedete che anche qui c'è questa ramificazione con scale di gerarchiche di vari ordini. E per esempio un altro caso, per esempio, è questo qui, è il delta del Mississippi. Vedete questa struttura bellissima che, se non vi dicevo che era un fiume, avreste potuto pensare che era qualche lichene su una roccia, robe così, e che è molto simile a sua volta appunto agli alberi. Cioè, queste strutture geometriche pervadono qualsiasi ambiente. Questa è la superficie di Marte e si sta ancora speculando, la risoluzione non è ancora abbastanza buona per poter fare delle misure, che dopo vi spiego che tipo di misure si possono fare, per capire se quello è veramente un fiume, un ex fiume, o se sia semplicemente qualcosa scavato, non so, dai venti o da altre cose, che sembra uno dei nostri fiumi terrestri. Il fatto che assomiglia ai fiumi terrestri verrà, lo vedrete tra un attimo, una volta che vi spiego come è organizzato un fiume. Allora, il fiume è organizzato genericamente in tre parti. Vabbè, quella che conosciamo tutti è la parte appunto dove il fiume si getta nel mare, che è con un delta o con un estuario. Dopodiché c'è una parte cosiddetta di trasporto, dove delle instabilità termodinamiche, idrodinamiche creano questo fenomeno di ondulazione del percorso, si chiudono dei percorsi e si creano delle anse molto strette. E poi c'è la parte che è più interessante, che è quella che avete visto nelle diapositive precedenti, che è la zona dove l'acqua viene raccolta, che è la zona montagnosa. Questa è la zona più interessante. E questa qui per esempio è quella che viene chiamata una mappa digitale di elevazione, cioè un satellite rileva l'altezza del suolo, in realtà suddivide il territorio in quadrati 30x30, 30 metri per 30 metri, e su ognuno di questi calcola l'altezza media con uno scarto di una trentina di centimetri. Dopodiché, con questa mappa delle altezze si va a vedere quale sarebbe il percorso che l'acqua sceglie per scendere a valle, ed è il percorso ovviamente di discesa più rapida. Questi percorsi che vedete con i colori, va bene, rappresentano proprio i percorsi di discesa più rapida. Questa proprio è la scultura, diciamo, prodotta dall'acqua, dall'erosione, va bene, dell'acqua che scende a valle. C'è anche un altro fenomeno, che mano a mano che il terreno viene eroso c'è anche quello che viene chiamato in inglese un uplift del territorio, che mantiene, diciamo, l'altezza del territorio più o meno inalterata. Ovviamente l'acqua scorre su terreni inomogenei, quindi di diversa durezza, per cui preferirà anche, oltre a scendere per la direzione di massima rapidità, tenderà anche di andare a erodere il terreno più molle. Quindi c'è anche un fattore di durezza. Queste sono due mappe di due fiumi, di quel tipo che vi ho fatto vedere prima, senza colori. Quello di sinistra è un fiume del nord Italia che si chiama Fella, e quello a destra, mi pare che sia il Guyandot, credo sia un fiume americano. E vedete, se li guardate, insomma, hanno una struttura geometrica molto simile, anzi, sono molto, molto belli. La domanda è che cosa guida l'erosione a formare queste strutture? Sono delle strutture completamente casuali o sotto queste strutture c'è qualcosa di quantitativo che si può misurare e quindi cercare di dedurre qual è l'operazione di scultura che fa l'acqua? Cioè, è guidata da qualche legge o è proprio una cosa casuale? Bene, questa sarebbe la zona di raccolta, questo l'ho provato a disegnare io a mano. Se andate a prendere una piccola parte e andate a ingrandire, dalla zona un piccolo affluente, lo andate a vedere, anche lui è fatto di sottoaffluenti. Tengo a precisare che se voi andate in montagna e andate a vedere un percorso, questa cosa qua non le vedete. Cioè, questi percorsi sono i percorsi che farebbe l'acqua se ci fosse. Se non c'è non la vedete, però questi sono quei percorsi che farebbe. Questa qui si chiama struttura autosimilare, cioè il tutto è simile a un sottoinsieme, cioè se io vado a ingrandire anche un pezzettino qui, a sua volta il pezzettino assomiglierebbe alla struttura completa. Questo processo ovviamente non può continuare all'infinito, però entro una certa scala di grandezze che va da qualche decina di metri a chilometri, a centinaia di chilometri, potete vedere una struttura che si autoreplica a tutte le scale. Va bene, per capire che cosa sta sotto, diciamo, le leggi che provocano la formazione di queste strutture, faccio una pausa su quello che intendo per un principio di ottimizzazione. Cioè, si vede che queste strutture, come quelle che vedremo anche delle proteine, siano regolate da principi di ottimizzazione. Cioè, la natura, nella sua evoluzione, perché un fiume è una struttura che è evoluta perché? Perché se un fiume per qualche motivo non è stabile, non appena avviene un'inondazione, un terremoto, uno spostamento di qualche cosa, di una frana, il percorso del fiume cambia e rimarrà in quella struttura tanto di più quanto più la struttura è stabile. Però bisogna capire cosa significa stabile. Allora, facciamo un esempio di che cosa intendo per principio di ottimizzazione. Supponete di avere una città, va bene, ognuno di questi punti rappresenta un'abitazione e voi siete il sindaco della città e dovete decidere come fare la rete stradale. Ovviamente ci possono essere diversi criteri per costruire la rete stradale. Immaginiamo così per semplicità che le case abbiano una separazione media di 20 metri, prendiamo un caso ideale, e che ci siano 10.000 abitazioni. Ci sono tre possibilità, ce ne sono tre tale tante, di molto semplici, sono casi estremi. Allora, qualcuno potrebbe pensare che magari unendo tutte le case con un percorso, diciamo, a spirale o qualsiasi percorso che passi per tutte le case vada nel centro città possa essere una cosa abbastanza plausibile, ma andiamo a contare quanti chilometri di strada uno dovrebbe fare, cioè da asfaltare. Dovrebbe asfaltare qualcosa tipo 200 chilometri su un paese di 10.000 abitazioni e la distanza media che ogni abitante deve fare per raggiungere il centro sono 100 chilometri. Questo è, diciamo, un po' svantaggioso, cioè uno potrebbe caratterizzare questa scelta, diciamo, una scelta abbastanza comunista, cioè c'è un percorso, cioè l'asfalto che si usa è abbastanza poco, quindi c'è un vantaggio per la comunità, abitante ogni mattina probabilmente non sarà molto contento di fare 100 chilometri per raggiungere un centro città che dista poco più di un chilometro. Un'altra possibilità è che ognuno si fa la sua strada, ognuno decide che per andare giù in città a lavorare prende la strada diritta, cioè pretende che il sindaco, il ministro dei lavori pubblici gli costruisca la sua strada privata per raggiungere il centro. Ma questo qui gli servirebbero 7.600 chilometri di asfalto e però ognuno ci guadagnerebbe perché avrebbe solo 760 metri da fare per raggiungere il centro, quindi è estremamente vantaggioso per il singolo, tuttavia la lunghezza della strada è eccessiva. Uno si domanda, ma è possibile che non esista qualcosa di intermedio, una specie di compromesso tra le due? Infatti esiste un compromesso ed è veramente ideale perché prende il di entrambi i casi ed è un percorso ad albero. Se andate a fare i conti, la lunghezza della strada è esattamente 200 km come nel sistema comunista. L'altro sistema, che non l'ho detto, è un percorso esplosivo, sarebbe una specie di sistema capitalistico. Ognuno si fa i suoi comodi e si costruisce la sua strada. Quindi il riassunto di questi due È un percorso effettivamente fatto ad albero con delle strutture gerarchiche, cioè se uno andasse a disegnare il flusso di auto nelle varie zone scoprirebbe che in periferia c'è un flusso. Vabbè, cominciamo qua. Diciamo, il terzo sistema riassume, vedete, perché 200 km solo di strada come nel sistema, chiamiamolo così, comunista, e effettivamente c'è un piccolo svantaggio per la distanza media dal centro, però neanche tanto, perché invece di fare 760 metri come nel caso della città completamente asfaltata, avrebbe 960 metri, che non è male. Questo è un principio di ottimizzazione molto semplice che illustra che tra le varie strutture geometriche probabilmente una struttura fatta ad albero con una gerarchia, va bene, potrebbe essere molto conveniente. Quindi la conclusione è questa qua che ho appena detto. Arriviamo ai fiumi. Cioè, allora, un fiume deve essere la scultura che l'acqua provoca delle zone montuose deve essere tale da essere stabile per alluvioni, terremoti o frane, perché non appena avviene qualcosa di questo tipo, altrimenti il fiume cambia percorso. Che cosa succede all'acqua che scende? Ovviamente l'acqua che scende, va bene, dissipa dell'energia, cioè in particolare dissipa l'energia potenziale, cioè se voi dovete scendere dalle scale, guai se non dissipaste l'energia, arrivereste alla fine delle scale come in caduta libera, il che non sarebbe molto, a parte quando siete di fretta. Quindi l'energia, va bene, durante la caduta viene persa e la parte dell'energia mantenuta invece è quella che mantiene il flusso dell'acqua, insomma, energia cinetica. Il principio di ottimizzazione che uno congettura, va bene, che sottostà alla formazione di queste strutture è che l'energia dissipata dall'acqua, cioè la struttura, deve essere tale da minimizzare l'energia dissipata. Uno dice perché? Beh, se l'energia dissipata non è minimizzata, significa che c'è una struttura che la può minimizzare. Allora, minima l'energia dissipata significa che più grande è l'energia cinetica conservata dall'acqua, il che significa che se avvengono delle alluvioni, va bene, l'acqua, se la struttura dissipa la minima energia possibile, defluisce in una maniera più veloce e quindi non c'è bisogno di avere il fiume che l'acqua che esce dal letto fluviale. E quindi l'acqua riesce a defluire più velocemente nel caso in cui l'energia dissipata sia minima, nel senso che viene preservata di più l'energia cinetica. E quindi la struttura rimane più stabile. Allora, uno in genere fa di queste ipotesi, poi va a verificare con dei modelli matematici. In genere questi modelli matematici sono semplicissimi da formulare e abbastanza complicati da simulare. Questo è uno dei risultati del modello matematico. Qui abbiamo messo, diciamo che abbiamo messo molti fiumi assieme, altrimenti proviamo a prendere un fiume alla volta, metterlo su un quadrato unico, però non è detto che il fiume debba stare su un quadrato necessariamente, quindi abbiamo messo più fiumi in competizione e questo è il risultato di una simulazione di questo modello matematico che cerca la struttura che minimizza l'energia dissipata del sistema. Se le facciamo a colori vengono fuori strutture di questo tipo. Queste quattro figure si differenziano per il fatto che abbiamo scelto anche terreni, diciamo, inomogenei. Quello che vi ho fatto vedere prima è, diciamo, sarebbero i percorsi dell'acqua in un terreno omogeneo, mentre questi sono percorsi, diciamo, in cui il processo di minimizzazione, la figura che avete in basso a sinistra è ottimizzata abbastanza, ma non tanto, mentre la struttura molto simmetrica che avete in alto a destra è una struttura più simmetrica di quella della precedente e che è una struttura che minimizza l'energia molto di più di quella in basso a sinistra. Cioè, quindi diciamo che le strutture che vedete dei fiumi, va bene, sembrano obbedire effettivamente a un principio di questo tipo, almeno a vederli visualmente così. Uno si chiede, ma che misure possiamo fare per decidere se effettivamente le strutture previste da questo modello matematico corrispondono a quelle dei fiumi? Bene, le misure che si fanno sono di questo tipo, ne indico una. Cioè, uno prende un fiume, una di queste mappe digitali, va a prendere un punto qualsiasi di questo fiume e va a calcolare quale zona drena, cioè qual è l'area da cui gli arriva l'acqua. E in questo caso, per esempio, sarebbe qualcosa di questo tipo. Se andate a prendere un altro punto, andate a guardare quale zona sta drenando, e sarebbe questa. Quindi vi chiedete qual è la distribuzione di queste aree qui. Una delle cose che ci si chiede è questa. Quindi la probabilità di trovare un'area drenata uguale ad A. Bene, quello che si è verificato è che questa qui è una legge, che si chiama una legge a potenza, che dice che la probabilità di trovare un'area drenata A, va bene, decade come A alla meno un parametro T. Questo parametro T si chiama esponente critico ed ha un'importanza fondamentale, perché se fate una tabellina di questi, ce ne sono tantissimi di questi esponenti che si possono misurare, quello che abbiamo visto noi è questo che poi dentro è chiamato beta, ed è 1 più T in sostanza. Questi sono una decina di fiumi intorno al mondo, bene, vedete che questo esponente, bene, è più o meno attorno a 1,41, 1,43, indipendentemente dal fiume. Ci sono fiumi cinesi, nordamericani, sudamericani, italiani, africani, di tutti i tipi, e vedete che questo esponente non cambia moltissimo. Questo qui, sì, quando si verifica qualcosa di questo, si dice che c'è una legge universale, cioè il fiume, indipendentemente da dov'è, va bene, ha comportamenti quantitativamente simili. Visivamente c'è una differenza tra l'uno e l'altro, perché ogni fiume ha le sue caratteristiche, però ci sono delle quantità che si possono misurare, e non sono poche, e vedete, se guardate tutti questi numeri, anche se non vi ho spiegato qual è il loro significato, effettivamente sono tutti in un range abbastanza stretto di valori. Il modello matematico, che vi ho illustrato prima, dà valori, non li ho riportati qui, ma sono praticamente indistinguibili da questi numeri che vi ho dato. Cioè il modello matematico, con questo principio di ottimizzazione, cioè la struttura sottostante, la struttura geometrica, deve essere tale da permettere che l'energia dissipata sia la minore possibile, dà luogo a strutture visivamente simili e anche quantitativamente misurate in questo modo, sono estremamente buone. Ma passiamo adesso a una cosa che sembra molto diversa dai fiumi, in realtà è molto collegata. Questo ha a che fare con la velocità di metabolismo degli organismi viventi. Qui ho messo solo mammiferi, perché questi erano stati studiati all'inizio degli anni 50, e si era cercato di legare la velocità di metabolismo dei mammiferi, ma insisto, vale anche per le piante, per microorganismi, per i pesci, per i volatili, per tutti, alla loro massa, cioè quant'è che un organismo consuma in termini di energia. Immaginate di avere un organismo vivente, noi siamo delle stufe biologiche, cioè se misuriamo il calore che emettiamo, quello lì è un'energia che dissipiamo attraverso la nostra superficie. Oppure un'altra misura del metabolismo è quanto ossigeno consumiamo, d'accordo? Oppure quante calorie mangiamo mantenendo la massa corporea fissata. Se andate in qualsiasi palestra, sfogliate uno dei libri di fitness, vi dicono quanto dovreste mangiare per riuscire a mantenere una determinata fitness. Quello di cui io voglio parlare è quello che viene chiamato metabolismo basale, cioè la velocità con cui consumiamo energia rimanendo fermi, immobili, senza arrabbiarsi e guardare la televisione. Allora, se uno pensa che gli organismi siano più o meno degli oggetti compatti, potrebbe pensare che l'energia venga dissipata, va bene, attraverso la superficie. La superficie e il volume, va bene, hanno una legge che è quella che ho scritto in basso a sinistra, che la superficie va come il volume alla 2/3. Quindi se l'energia viene emessa attraverso la superficie, uno potrebbe pensare che la legge del metabolismo sulla massa corporea sia che il metabolismo, cioè l'energia consumata, vada come la massa alla 2/3. La massa è una misura del volume, più o meno tutti gli organismi hanno la densità dell'acqua, quindi la massa e il volume sono proporzionali. Quindi il metabolismo uno potrebbe pensare che vada come la massa alla 2/3. E in effetti questo non è del tutto sbagliato. I volatili, per esempio, ce l'hanno, i volatili hanno questa legge. Ma la maggior parte degli organismi viventi invece dei 2/3 ha 3/4. Cioè il metabolismo va come la massa alla 3/4. Cosa significa questa legge qua? Che Se voi avete un gatto che pesa 10 kg e voi ne pesate 100 per semplicità, al gattino non dovete dare un decimo di quello che mangiate voi, perché quello lì dopo pochi giorni muore, dovete dargli un po' di più. Il quanto dovete dargli di più, va bene, lo deducete dalla legge tre quarti. Cioè, se la legge tre quarti fosse uno, dovreste dargli esattamente nella proporzione che vi ho detto. Cioè, se pesa un decimo, dovete dargli un decimo. Essendoci una legge di tre quarti, dovete dargli un po' di più di un decimo. E lo stesso i veterinari conoscono bene questa legge qua, e quando devono consigliare la dieta agli animali, dalle mucche al cagnolino, al criceto, sanno che vale una legge di questo tipo, non lo sanno, magari però hanno una tabellina, però dalla tabellina si deduce che non scala come la massa, scala in una maniera diversa, che è questo tre quarti. Questa qui è una legge che è conosciuta dagli anni 50 e vi fa vedere che, se guardate l'asse orizzontale, è una scala cosiddetta logaritmica, vedete che è misurata in chilogrammi, si va da qualcosa di tipo un etto o poco meno, da un topo, fino all'elefante che pesa qualche tonnellata. E vedete che il fatto che stiano su quella retta disegnata significa che la legge di questo tre quarti, noi siamo da qualche parte lì dove c'è scritto man e woman, va bene, è obbedita da tutti questi animali. Non sono solo mammiferi, perché c'è il pollo, e da quanto so il pollo non è un mammifero, c'è anche un colombo, però sembra che valga, anzi non sembra, vale anche per piante e organismi quasi a livello unicellulare. Quindi c'è questa bellissima legge che tra l'altro ha un sacco di conseguenze che vi dico tra un attimo. La domanda è perché? Cioè, perché ci sono questi? Perché questo tre quarti e non due terzi? Cosa c'entrano i fiumi con questa legge qua? Beh, il nostro corpo umano, va bene, ve lo ricorderete sicuramente come è fatto, beh, dentro di noi ci sono un sacco di fiumi. Uno sono il sistema venoso, se andate a vedere le vene, non so, di una gamba, di qualsiasi parte, è un sistema fatto ad albero. C'è una gerarchia di arterie, si va dalle arterie alle arteriole, ai capillari, che so io che cosa, però comunque è una struttura fatta ad albero. Non solo, cioè, quindi c'è questa rete di trasporto, va bene, simile a un fiume, non solo, ma ci abbiamo anche i bronchi, che a loro volta, va bene, è una struttura estremamente bella da vedere, che è fatta ad albero. Quindi siamo pervasi, va bene, dal sistema venoso ai bronchi e a tantissime altre cose che sono fatte ad albero. Questo è un sistema di trasporto: i bronchi per l'aria, le vene per il sangue trasporta ossigeno e nutrimenti che vanno in tutto il corpo. Quindi è un sistema di distribuzione di qualche cosa. Cioè il nostro corpo, come quello degli altri organismi viventi, ha bisogno, va bene, di un sistema che trasporti da un punto centrale, bene, nel caso degli nutrimenti dallo stomaco, nel caso dell'aria dalla bocca, bene, che poi si distribuisce sui bronchi, comunque abbiamo bisogno di un sistema di trasporto da un punto centrale verso la periferia. Qual è il principio di ottimizzazione che può sottostare a questa legge che abbiamo visto? Beh, intanto vediamo di capire che cosa deve fare questo sistema di trasporto. Allora, immaginate che il vostro corpo sia una specie di città, come prima, che ogni piccolo volume del vostro corpo rappresenti un'abitazione, va bene? Oppure potete immaginare in una maniera diversa un ristorante con dei tavoli. Ogni tavolo rappresenta una piccola parte del vostro corpo. Continuiamo con le abitazioni. Ogni abitazione ha bisogno, che ne so, di un litro d'acqua ogni ora, esattamente come il nostro corpo ha bisogno di un certo flusso di energia per secondo. Allora, la domanda che uno si fa è: come devo costruire la rete di trasporto in maniera tale da soddisfare a questa condizione? Immaginate di avere, non so, 10.000 case come prima, un litro di acqua ogni ora devo trasportare, devo avere una sorgente intanto che mi dà 10.000 litri di acqua all'ora, e dopodiché devo avere un sistema di trasporto che la porta. Allora, il sistema di trasporto che la porta potrebbe essere costruito, va bene, in maniera tale da avere la minima presenza di acqua nelle tubature. Cioè, se per esempio fate un sistema di trasporto a spirale, come avevo detto prima, se avete qualcosa come 10.000 abitazioni che necessitano un litro di acqua ogni ora, Se fate un percorso a spirale con una tubatura che entra su una casa e dà un litro di acqua alla casa, poi esce e va sull'altra, eccetera, come prima, avreste qualcosa come 100 milioni di litri di acqua nelle tubature presenti. Cioè, una cosa incredibile. Cioè, 100 milioni di acqua nelle tubature per distribuirne solo 10.000 litri. Cioè, è un problema tecnico.
C'è un segreto controllo dei microfoni. Comincio a dirvi che al termine ci sarà molto probabilmente il tempo per qualche domanda, quindi questa possibilità ci sarà senz'altro.
Fin tanto che si tratta di acqua non c'è problema, ce ne può essere, tanto quell'acqua lì viene utilizzata prima o dopo, non c'è problema. Ma immaginate adesso che questa acqua sia veramente il sangue che serve per trasportare nutrimento alle varie parti del corpo. Beh, anche il sangue deve essere mantenuto, così come i camerieri di un ristorante, se la rete di distribuzione non è ottimale, ci vogliono troppi camerieri per dare da mangiare la stessa quantità di pasti, per esempio, all'ora. Così il sangue, se deve portare questo nutrimento alle varie parti del corpo, anche lui deve essere nutrito. Quindi è molto plausibile che l'evoluzione abbia portato, va bene, per un determinato rate metabolico, ad avere il minimo sangue, la minima quantità di sangue necessaria per soddisfare i bisogni del corpo. Cioè, per quel dato, per quella data velocità di metabolismo, va bene, io mi chiedo qual è la rete di trasporto che minimizza la quantità di sangue. E quant'è il sangue che viene, che soddisfa questo principio? Quindi a parità di metabolismo si cerca di avere la minor quantità di sangue. Un dato che non ho scritto qui è che la quantità di sangue in ogni corpo, o in ogni organismo vivente, è il qualche per cento. Quindi la quantità di sangue è la massa del corpo in sostanza, è proporzionale alla massa del corpo. Cresce e aumenta proporzionalmente alla massa. Quindi parlare di sangue o di massa è la stessa cosa. Ebbene, se andate a cercare qual è la rete di trasporto, va bene, quello che scoprite è che la massa, qualsiasi sia la rete di trasporto, è sempre maggiore della potenza 4 terzi del metabolismo. Quindi la minor quantità di sangue che si può avere per un determinato rate metabolico è quando vale l'uguaglianza, cioè quando la massa è esattamente uguale alla velocità di metabolismo alla 4 terzi. Cioè qualsiasi altra rete, cioè la rete peggiore che potete fare va come B al quadrato, non l'ho scritto, va come B al quadrato. La migliore è 4 terzi. Quindi la natura sembra che abbia tentato, va bene, di creare una rete di trasporto tale da soddisfare questa disuguaglianza al minimo. Questo qui è un teorema abbastanza semplice che si può dimostrare, appunto, assumendo che ogni organismo abbia sottostante una rete di trasporto più o meno esplicita, va bene, che porta nutrimento a tutte le parti del corpo. Automaticamente viene fuori un teorema che dice che la massa deve essere maggiore di questa qua, che significa che se il principio di ottimizzazione vale, questa massa è minimizzata quando va esattamente come il metabolismo alla 4 terzi, o se volete che il metabolismo va come la massa alla 3 quarti. E questo senza nemmeno sapere quali sono i bisogni, se una pianta ha un sistema di trasporto completamente diverso da un mammifero o da un pollo o da un uccello, così come organismi unicellulari, va bene, hanno sistemi di trasporto che sono, non hanno un sistema di trasporto esplicito, in realtà è una specie di diffusione, ma anche loro obbediscono a questa legge. Quindi vedete che in sostanza parlare di fiumi e della loro evoluzione e come l'evoluzione li ha modellati aiuta anche a capire come un organismo vivente possa essere evoluto per ottimizzare qualcosa. Il fiume ha cercato di evolvere in maniera da minimizzare l'energia che dissipa, in maniera tale da essere stabile per inondazioni, mentre un organismo vivente ha cercato di ottimizzare la rete di trasporto in maniera tale da avere la minima quantità di sangue. Beh, ci sono tantissime leggi che discendono da questa qui. Per esempio, la vita di un organismo di massa M è come la massa alla un quarto. Cioè, questo significa che, se avete un organismo che pesa 10.000 kg come un elefante, va bene, questo qui, rispetto a un organismo che ha una massa di un chilo, va bene, vive 10 volte di più. Cioè, perché 10.000 alla un quarto fa 10, un organismo che pesa un chilo ha 1. Quindi un organismo che pesa 10.000 volte di più di un altro vive 10 volte di più. La frequenza del battito cardiaco invece è inversamente proporzionale a questa legge. Infatti un topolino, un criceto, ha un battito cardiaco che è molto più veloce del nostro. E questo si riflette anche nella velocità dei movimenti. Il diametro della aorta, per esempio, va come la massa alla 3/8. La densità di capillari va come la massa alla -1/12. E tutto discende dalla prima legge. Ma la prima legge viene da un principio di ottimizzazione. L'ottimizzazione di una struttura geometrica. Questo è un altro argomento in cui di nuovo la geometria gioca un ruolo fondamentale, cioè la forma delle proteine. Qui lasciamo le reti di trasporto e andiamo verso quasi un problema di geometria più semplice. Questo lo commenterò più tardi. Intanto, che cosa sono le proteine? Va bene, il dogma della biologia da quando Watson e Crick hanno scoperto la struttura del DNA è che dal DNA, va bene, si passa all'RNA e si va alle proteine. Non c'è un processo inverso, sebbene adesso si sappia che insomma dall'RNA si può risalire ci possono essere dei processi che portano al DNA, però noi ci atteniamo al dogma. Tutti quanti avete sentito parlare di DNA, RNA e proteine, ma vi riassumo una cosa molto veloce. Il DNA è una struttura a doppio filamento. Il doppio filamento, se si separa, va bene, ognuno si riesce a duplicarsi, dopodiché, va bene, si duplica e quindi si creano organismi con molto DNA. A che cosa serve il DNA? Il DNA, va bene, ha in sé l'informazione per costruire le proteine. Le proteine sono quelle che arrivano a tutti i processi vitali, dalla digestione ai muscoli, a tutto, a cose strutturali. Le proteine servono praticamente a tutto. Il DNA, va bene, è il libro dove ci sono scritte quali proteine ha bisogno un corpo. L'RNA, quando l'organismo ha bisogno di una certa proteina, a un certo punto arrivano delle proteine di nuovo nella zona giusta del DNA che codifica per quella proteina di cui il corpo ha bisogno. Queste proteine prendono i due filamenti, li aprono, l'RNA arriva e comincia a copiare quello che c'è scritto e vengono create delle nuove proteine. E vengono create le proteine. Come sono fatte in maniera sintetica le proteine? Le proteine sono anche loro dei filamenti e sono fatte con 20 oggetti base che si chiamano gli aminoacidi. Ce ne sono di 20 tipi. In realtà ce ne sono anche di sintetici, adesso si può arrivare anche a 22, 23, quindi in principio si può crescere quanto si vuole, però la natura a quanto pare ha scelto che 20 gli bastavano. Potete immaginare queste proteine come proprio delle catene, una specie di rosario fatto di 20 oggetti diversi. Queste proteine, quello che fanno, va bene, questi aminoacidi si possono dividere in due classi: quelli a cui piace l'acqua, piace stare vicino all'acqua, che si chiamano idrofilici, e quelli invece che sono grassi, che si chiamano idrofobici, cioè vogliono stare lontano dall'acqua. Va bene, le proteine quando vengono create, vengono sintetizzate attraverso il DNA e l'RNA, quello che fanno, si appallottolano in maniera tale da schermare la parte grassa all'acqua e mettono nel guscio esterno gli aminoacidi cosiddetti idrofilici. Questo qui è una prospettiva in cui si vede la parte grassa all'interno e la parte polare fuori. Appunto, questa qua è il solvente acquoso in cui vivono, le nostre cellule vivono in un ambiente acquoso, e il nucleo idrofobico viene schermato. Le proteine, quando sono appallottolate nella loro forma corretta, svolgono la loro funzione biologica. Sono degli oggetti complicati, adesso vi faccio vedere qualche immagine, e quello che fanno è che sotto opportuni stimoli, va bene, la proteina fa la sua funzione, per esempio fa da catalizzatore per una reazione. Quindi una parte della proteina si muove, espone, diciamo, la sua parte così biologicamente funzionale, avviene la reazione, dopodiché si richiude. E questi qua sono dei movimenti minimi che fa la proteina. Questa per esempio è una proteina relativamente piccola, il numero di aminoacidi di cui è costituita una proteina può essere da qualche decina, tipo 40-50, fino anche a qualche migliaio. Questa qui è una proteina che ne ha solo 40, quindi sembra, a vederla così, sì, è già complicata, però possono essere molto più complicate. Questa è una proteina in cui ci sono tutti gli atomi che la costituiscono tranne gli idrogeni, perché sennò sarebbe una figura incomprensibile. Se andiamo a tirare via qualche atomo, bene, si vede una struttura di questo tipo. Questa qui rappresenta quella che viene chiamata l'ossatura principale della proteina, e se tiriamo via anche questi, viene fuori quella figuretta che avevo disegnato come cartoon all'inizio, viene fuori proprio un'ossatura, è una catena, va bene, con un'ossatura in cui si vedono delle strutture geometriche che sono quelle gialle, che vengono chiamate foglietti beta, e quella rossa che è cosiddetta, una cosiddetta alfa elica. Qui ci sono delle, per esempio questa è un'emoglobina, vedete quante eliche ci sono. Questa qui è un'altra proteina, vedete che ci sono eliche e foglietti beta, cioè ci sono queste strutture geometriche, cioè le proteine non sono degli oggetti informi, hanno una struttura interna che è a dir poco meravigliosa. Queste qua sono delle proteine di membrana, guardate che belle che sono, che si infilano nella membrana della cellula e fanno da comunicazione tra l'esterno della cellula e l'interno della cellula. Attraverso queste proteine passano degli ioni che possono essere di calcio, di sodio. Sacco di ioni. Dopo, quando invece non vogliono più farli passare, si stringono e non fanno più passare niente. E vedete che sono fatti sostanzialmente da quello che vi ho detto prima, si chiamano foglietti beta. Sono delle strutture molto regolari. Questa qui è un'altra struttura che avevo parlato prima, è il DNA, guardate che regolarità che ha. Questa qui è la famosa doppia elica, cioè la vista dall'alto a sinistra e la struttura completa a destra. Questo qui è invece il famigerato prione, quello che è la causa della malattia causata dalla mucca pazza, la malattia spongiforme, che è una proteina che, da quello che uno può dire, non ha subito sufficiente evoluzione, nel senso che quando si appallottola nella forma in cui dovrebbe svolgere la sua funzione biologica, non è estremamente stabile in questa struttura. E sotto opportuni stimoli, che possono essere ereditari o dovuti a infezione, può cambiare forma, va bene, e quando cambia forma si aggrega con altre proteine dello stesso tipo, cioè ancora dei prioni, e forma delle strutture filamentose costituite da molte proteine, che sono questi foglietti beta di nuovo, e questo qui è uno dei fibrilli che formano queste forme complicate, che vanno a depositarsi e formano malattie di tipo neurodegenerativo. Quando si formano, le cosiddette proteasi, che sono delle altre proteine che importantissime nel nostro corpo, non riescono più a eliminare questa proteina. Perché il nostro corpo, quando ha bisogno di proteine, dà l'informazione al DNA di produrle, dopodiché quando non gli servono più, arrivano le proteasi, che sono delle forbici in sostanza, e vanno a tagliuzzare le proteine che non servono. Ma quando queste si aggregano in queste forme, le proteasi sono inefficaci. E quindi continuano a depositare, infatti sono malattie che insorgono nella vecchiaia principalmente. Però vedete, questo è un modello, in realtà non ho ancora capito come sono fatti questi fibrilli, questo è un modello che hanno dedotto da alcuni esperimenti. Però vedete che sono strutture di una bellezza incredibile, anche se sono così, sono dei killer. Quindi la domanda è: da dove vengono le forme delle proteine? Intanto vediamo quali sono i fatti comuni a tutte le proteine, no, ovviamente non penso che possiate apprezzarli del tutto, però vi racconto brevemente. Intanto le proteine sono dei polimeri, cioè sono dei, come ho detto prima, una specie di rosari fatti tutti di amminoacidi. Gli amminoacidi sono di 20 tipi, però le proteine sono tutti dei polimeri, sono delle catene. E sono inoltre delle forme compatte, cioè cercano di appallottolarsi per evitare, diciamo, l'acqua. Cioè, quando si appallottolano, buttano via l'acqua che c'è dentro. Inoltre, vabbè, è la stessa cosa. Facciamo un passo indietro. Ci sono delle strutture più semplici che pervadono la materia inanimata, che sono i cristalli. Questa qui è una breve parentesi per spiegare le proteine. I cristalli sono fatti da oggetti, va bene, che sono atomi o molecole, e sono degli oggetti abbastanza semplici. Per esempio, Keplero, 400 anni fa, si era posto il problema di come trasportare in modo efficiente delle palle di cannone. Cioè, cosa vuol dire in modo efficiente? Diceva, qual è il modo in cui devo mettere le palle di cannone dentro i carri in maniera da trasportarne di più. Non si preoccupava del peso, che tanto quello non lo tirava mica lui, ma si preoccupava che ce ne stessero il più possibile. Il vostro fruttivendolo lo sa benissimo, lo sapete anche voi. Se avete delle arance da mettere su una cassetta, le mettete in una struttura ben precisa, che è ben ordinata, che si chiama reticolo cubico a facce centrate, che è in sostanza una vista bidimensionale, una cosa di questo tipo. Cioè mettete queste belle sfere, dopodiché la linea successiva la sfalsate, dopodiché quando andate a mettere sopra le andate a mettere negli interstizi. Questo qua si chiama reticolo cubico a facce centrate ed è la struttura che spreca il meno spazio possibile, cioè è la struttura che ottimizza lo spazio riempito. Cioè, se voi avete delle sfere da mettere in una struttura, vi chiedete qual è la struttura che minimizza lo spazio sprecato, quindi di nuovo un principio di ottimizzazione, ebbene viene fuori un reticolo cubico a facce centrate che Plero aveva dedotto, va bene, senza avere nessuna conoscenza, aveva dedotto essere la risposta giusta. Ebbene, una risposta così semplice è voluto 400 anni prima di rispondere ed è stata dimostrata solo 4 anni fa in una dimostrazione di un matematico statunitense. In 200 pagine ha dimostrato che questa è veramente, i fisici non ci credevano lo stesso anche senza le 200 pagine di dimostrazione, però va bene per dire l'interesse. Questi sono altri tipi di cristalli, vedete che sono strutture regolari che vengono spiegate in maniera completamente indipendente dalla fisica che c'è sotto, dalle forze della natura. Bene? Sono delle strutture che possono essere spiegate benissimo in un contesto matematico, bene, chiamata teoria dei gruppi, che possono dedurre tutte queste belle strutture, compreso il fullerene. Però sono delle strutture, diciamo, che non vengono da un dettame di tipo fisico, cioè queste strutture possono essere caratterizzate in modo puramente matematico. Dopodiché questa è una risposta, voi chiedete a quale domanda può rispondere. Bene, queste strutture che possono essere dedotte da un punto di vista puramente matematico sono strutture che la natura ha adottato per impaccare gli atomi nelle strutture dei cristalli che conosciamo. Quindi di nuovo, quello che ho detto all'inizio, ci sono delle risposte e queste sono le risposte ad alcune domande di carattere fisico. Va bene, il principio di ottimizzazione per le proteine quale potrebbe essere? Intanto vediamo, le proteine sono dei polimeri. Adesso no, appunto non c'è tempo neanche per raccontarvi tutta la storia. La fisica dei polimeri è una scienza che esiste dagli anni 40 in poi. Le proteine sono dei polimeri, però finora la fisica dei polimeri non è riuscita a capire come si comportano le proteine. Una dei concetti nuovi che si sono introdotte è che le proteine è vero che assomigliano a dei rosari, però tutta la loro complessità, compresa l'acqua che gli sta attorno, eccetera, abbiamo assunto che si comportino come dei tubi flessibili, cioè non delle palline tutte attaccate l'una all'altra, bensì formano una cosa abbastanza uniforme che è una specie di tubo, tipo quello con cui lavate l'auto. Dopodiché, va bene, sappiamo anche che le proteine devono compattarsi. Quindi, analogamente al problema delle palle che voglio mettere in una struttura più compatta possibile e che automaticamente mi dà luogo a dei cristalli, la domanda che uno si fa è: se prendo dei tubi e cerco di compattarli in maniera tale da avere il meno spazio possibile sprecato, che strutture ottengo? Questa per esempio è una proteina vera in cui abbiamo sovrapposto un tubo di sezione uniforme per vedere come riempie lo spazio. Vedete, in basso a destra si vede un'elica e in alto a destra si vede una specie di foglietto beta. Quindi se le immaginiamo come strutture tubulari compatte, di nuovo formuliamo un problema matematico, analogamente a quello delle sfere di Keplero, e ci chiediamo un tubo nelle sue forme massimamente compatte, che forme assume? Queste sono le forme che assume un tubo relativamente corto, va bene, di 20, chiamiamoli così, aminoacidi se volete, e vedete che si formano alfa eliche, che sono quelle a sinistra, una struttura che viene chiamata beta elica, che non è né un'elica né un foglietto beta, e la struttura a destra, che sono delle strutture planari che si mettono uno a fianco a quell'altro. Se guardiamo a pezzi di proteina vere, quelle là sono quelle sopra, va bene, vedete che c'è un'analogia, nel caso dell'elica è perfetta, Nel caso dei foglietti, delle eliche beta un po' meno, e nel caso dei foglietti beta è di nuovo perfetta. Cioè, quindi, senza nessun dettaglio chimico, chimica organica, di tutta la complessità che governa il mondo delle proteine, la sola richiesta che le proteine si comportino come una struttura tubulare che cerca di compattarsi, va bene, crea automaticamente delle forme molto regolari, che sono queste qua. Pauling, il premio Nobel sia per la chimica che per la pace, negli anni 50 aveva dedotto che le proteine dovevano essere, potevano essere fatte di queste strutture a eliche o beta, bene, sulla base del fatto che queste strutture riescono a formare molti bond di idrogeno. Il bond di idrogeno è un elemento essenziale per la vita. Tuttavia lui aveva detto queste le strutture ad alfa e beta, eliche, va bene, sono strutture compatibili con la chimica, ma non ha dimostrato che queste strutture poi vengono fuori. Quindi l'esistenza del bond idrogeno di per sé non giustifica l'esistenza di queste strutture, è compatibile, esattamente come un'abitazione è compatibile con la forma dei mattoni, non significa che con i mattoni non si possa costruire anche qualcos'altro. Tuttavia il principio di ottimizzare lo spazio, cioè il fatto che le strutture le proteiche siano il più compatte possibile per non avere acqua all'interno per funzionare, automaticamente indica che queste strutture sono preesistenti a una qualsiasi legge che possa essere chimica o fisica, e sono strutture che la natura ha adottato. E come le ha adottate? In qualche modo è come se voi vi trovaste in un'isola senza strumenti, senza niente, andate in cerca di strumenti per vivere. Se trovate delle forme già, un pezzo di rame, quel pezzo di rame può diventare un martello, può diventare una ruota, però quelle forme preesistono, sono state utilizzate dalla natura, cioè la natura ha utilizzato i suoi mattoncini fondamentali come gli atomi, le forze, eccetera, per in qualche modo favorire queste strutture. Questo qui ricorda molto da vicino quello che Keplero di nuovo aveva congetturato, aveva fatto un errore, non gli è andata bene, aveva dedotto che il numero dei pianeti doveva essere 6 sulla base del fatto che i solidi platonici erano 5. Dopodiché, con una costruzione che non sto qui a spiegare, ma è estremamente semplice, aveva dedotto che le sfere dove si muovono questi pianeti, va bene, dovessero corrispondere ai solidi platonici. Gli è andata male poco dopo perché era stato scoperto il settimo pianeta, quindi non c'era il sesto solido platonico, però la logica è un po' simile. Uno parte da delle risposte e cerca di vedere se queste possono rispondere a qualcosa. Tuttavia la natura si sostituisce sempre anche con le cose più semplici. Questi sono i collaboratori, va bene, con cui sono state fatte la maggior parte di queste cose.
Un paio di domande, se qualcuno ne avesse. Prego. Certo. Certo, beh, le linee aeree sì, qualsiasi linee aeree cercano di distribuire sia gli aeroporti che le linee in maniera tale da soddisfare il maggior numero di abitanti, quindi devono essere distribuite in una maniera in cui si minimizza il numero di linee e si massimizza il numero di persone contente. Cioè, no, questa è una cosa generica. Bisogna capire però qual è quello che si vuole ottimizzare. Non sempre è chiaro quello che si vuole ottimizzare. O addirittura ci sono delle quantità che si vogliono ottimizzare e addirittura che possono essere che entrare in conflitto. Cioè, se si ottimizza uno, si peggiora l'altro. E quindi bisogna scegliere dei compromessi. Per esempio, il caso che ho fatto prima delle strade che uniscono centro a città, le abitazioni, bene, uno poteva pensare che
ci fosse un conflitto tra la lunghezza della strada totale e la distanza media di ogni abitante dal centro. Quelli sono due cose da ottimizzare che in linea di principio potrebbero essere conflittuali. Non lo so, lo sono, ma non così tanto, perché si può costruire una struttura che cerca di minimizzare entrambi. Penso che dal punto di vista economico in genere non si vuole ottimizzare solo una cosa, però è il principio che regola tutto.
Qualche altra domanda? Certo, certo.
In un certo senso assomiglia a un criterio di verificazione, anche se effettivamente escludo un po' come possa effettivamente accadere. Allora anche la domanda che vorrei fare è, in fondo questo modo di presentarsi della natura è un po' insolito, anche dal punto di vista fisico, dove normalmente siamo abituati a partire appunto dai mattoncini, esatto. Pretendere che conosciuto bene il mattoncino sappiamo spiegare. Mi pare che siamo quasi costretti a prendere un punto di vista un po' diverso,
certo, è completamente diverso, infatti. Cioè qui si prescinde da quali possono essere i mattoncini fondamentali, cioè da quello che può essere riduzionista, insomma, in cui uno cerca di dedurre come si comporta la materia animata, diciamo, dalle forze fondamentali. Io non ci credo assolutamente che se uno capisce le forze fondamentali riesca a capire come si comporta la materia animata, potrà capire magari delle singole parti, cosa succede in una reazione. Infatti noi siamo curati dalla chimica, in sostanza, quando abbiamo bisogno di qualcosa ci cura la chimica, quindi non dobbiamo è lì per capire che medicinali costruire, bisogna sapere come funzionano le forze fondamentali. Tuttavia l'evoluzione e la vita come la conosciamo noi, diciamo, almeno qualitativamente, potrebbe essere abbastanza indipendente da quali sono le forze fondamentali. Cioè lo stesso risultato, o risultati molto simili, potrebbero essere ottenuti indipendentemente da quello che regola le leggi fondamentali. Quindi dalla scala, diciamo, dal microscopico al macroscopico, ci si può quasi dimenticare di quello che succede. Di fatto le forze fondamentali, insomma, sono ancora in questione, non si sa bene se dobbiamo fermarci sa che non dobbiamo fermarci alle quattro forze della natura o se dobbiamo andare alle superstringhe, però indipendentemente da quali sono le forze e le leggi delle superstringhe, va bene, noi continuiamo ad andare bene così e sì, la nostra natura si può capire già magari qualitativamente a livello delle forze fondamentali, però una volta che si capiranno delle forze più fondamentali bisognerà ridiscutere perché da quelle discendiamo noi. Però io penso che non sia necessario conoscere così tanto, e in particolare vediamo che questi principi variazionali o di ottimizzazione, va bene, a differenza di quello che viene nella materia fondamentale, che uno li ipotizza e dopodiché vede che le cose funzionano, qui hanno anche una spiegazione. Cioè è abbastanza naturale che se uno ha una determinata velocità di metabolismo, uno cerca di minimizzare la quantità di sangue che è necessario per averlo. Cioè è abbastanza chiaro perché deve essere così. Mentre magari a livello più fondamentale uno non si pone questo problema, dice funziona e quindi mi accontento, almeno fino a un certo punto.
Prego.
Beh, lì c'è quello che succede in terremoti, è che l'energia viene accumulata fino a un certo punto in cui le zolle non riescono più a sostenere quell'energia, dopodiché viene scaricata. Adesso non so se venga scaricata tutta, non verrà scaricata tutta, non so se lì, cioè io non so se lì esista un principio che dice che deve scaricarsi il più possibile. Viene accumulata e poi a un certo momento c'è un punto di rottura che non riesce più a sostenerla. Là non mi risulta che esista un principio di ma comunque se è un principio di massimizzazione e minimizzazione non ha importanza, basta che sia un principio che estremizza qualcosa.
C'è una domanda là in fondo ancora?
A posteriori? Certo. 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 Ma questi qua sono tutti compatibili. Ah, cioè uno potrebbe dire uno vuole massimizzare la lunghezza della vita, però beh, prima dovrebbe capire perché. Cioè, se... beh, perché il sangue anche lui ha bisogno di nutrimento, cioè, quindi è una specie di gatto che si mangia la coda. Cioè, io voglio una determinata, cioè, come mantenere un ristorante, cioè, io so che il ristorante deve fornire tot pasti all'ora, vabbè, non lo devo dare tutti ai camerieri, cioè, lo voglio dare ai clienti il più possibile, però voglio avere un numero di camerieri tali da soddisfare quei clienti là. Cioè, se io apro un ristorante e voglio fornire, non lo so, 100 pasti all'ora, perché altrimenti non ci sto con le spese, cerco di minimizzare però il numero dei camerieri, se no devo dare metà dei pasti ai camerieri, il che non è molto conveniente. E lo stesso è il nostro corpo, il sangue deve essere mantenuto, però non vorrei che fosse mantenuto solo il sistema che sostiene il corpo, ma che l'energia venga mantenuta per il resto del corpo. Ma per esempio il sistema nervoso è un sistema di tipo capitalistico, ogni singola parte del nostro corpo è connessa in maniera diretta, non è un albero. Cioè ogni nervo va direttamente alla spina dorsale, in maniera diretta, non ramifica. E lì perché? Perché si vuole che il tempo di reazione sia il minimo possibile. Cioè lì non voglio minimizzare il numero di nervi, voglio minimizzare il tempo di reazione, perché se non minimizzo quello, probabilmente quella specie lì non ha molta possibilità di sopravvivere. Se il tempo di reazione è troppo lento, significa che in un ambiente ostile ha poche possibilità di sopravvivere. Quindi giustamente è importante capire che cosa, qual è il principio, cioè qual è la quantità che deve essere ottimizzata. Il capirlo è l'arte della questione, non è sempre così evidente, anzi non è mai così evidente.
Direi che chiudiamo qui la nostra serata e certamente capire o intuire che la realtà è comprensibile, è una grandissima emozione. Scriveva Einstein che la cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che esso sia comprensibile. E questa emozione questa sera ha preso la forma di questi criteri di semplicità dentro la complessità, queste regole di ottimizzazione che rendono l'apparentemente complesso in realtà per alcuni versi sorprendentemente semplice. E quindi voglio ringraziare ancora a nome di tutti Amos per questa emozione che ci ha procurato e vorrei anche invitarvi tutti fra una settimana per il terzo incontro di questa serie che sarà tenuto dal professor Derske, del professore della Technical University di Eindhoven in Olanda, che parlerà sul tema la scienza rivelatrice della bellezza. E concludo ancora ringraziando Amos per questa bella serata.